lo chiudiamo in bellezza con la relazione del professor Romano Penna, che tutti voi conoscete e che è uno studioso di fama nazionale e internazionale. Dunque questo appuntamento è un evento importante per noi e per tutti coloro che sono interessati alla cosa. Do il benvenuto ai colleghi, ci sono anche altri colleghi, e vorrei salutare anche il professor Cesare Questa, che è quell'amico, un insigne latinista, ha insegnato per tantissimi anni in questa università. Benvenuto anche a te e grazie alla tua presenza. Allora, per introdurre brevissimamente, perché la parola spetta a Romano Penna, questo seminario che vogliamo concludere entro le 7:15 al massimo, perché vogliamo che questo seminario, come tutti gli altri seminari, non diventi a poco evanescente con la presenza di persone, al massimo fino alle 7:15, poi chiudiamo i lavori. E devo dire anche che è uscito recentemente del professor Penna un libro molto interessante intitolato Paolo e la Chiesa di Roma, la Paideia. Una sorpresa per me, perché avevo appena letto partecipo a un gruppo di lettura biblica che si trova insieme da circa 30 anni, e ho appena letto i tre ponderosi volumi dedicati alla lettera ai Romani e pubblicati dalle edizioni di Ognani. Uno dei commentari alla lettera ai Romani più significativi usciti in questo periodo. Voi sapete che Romano Penna si muove con un metodo comparativo, si muove da filologo, da storico, teologo, mettendo sempre in rapporto, siccome è uno specialista delle origini cristiane, i mondi culturali ebraico-cristiani con l'epoca. Allora, questa sera il tema deve essere molto interessante, anche perché si tratta di una questione controversa, era controversa, no? E cioè il rapporto che esiste tra Paolo di Tarso e la cultura greca. Scusate, c'è un sopratitolo: il cristianesimo dall'Ateneo alla piazza, che in qualche modo integra il titolo che abbiamo dato, Paolo di Tarso, la cultura greca. Ma sapremo da lui che significato ha questa espressione, il cristianesimo dall'Ateneo alla piazza. Grazie ancora, Romano, per questa tua presenza, per questa tua disponibilità, e noi siamo felici di ascoltarti.
A me ringraziare piuttosto per questa presentazione benevola, devo dire. E un cordiale saluto a tutti voi, io vengo sempre molto volentieri, insomma, per gli amici, e perché è un luogo di cultura, insomma, è molto interessante, insomma, specifico. Quindi grazie davvero. Sì, il tema di stasera è un tema di frontiera. E i termini anche che danno il sovratitolo, che poi può essere anche un sottotitolo, evidenziano questo borderline, diciamo così, no? Tra l'Ateneo e la piazza, tra l'altro Ateneo viene da Atene, diciamolo.
Perché ad Atene ci sono questi due luoghi almeno che hanno interessato Paolo. C'è prima di tutto l'Agorà, la piazza. In secondo luogo l'Areopago. La piazza è di tutti, l'Areopago è di pochi. E ciò a cui Paolo mirava in prima battuta non fu l'Areopago, ma fu la piazza, l'Agorà. Tra l'altro la stessa piazza dove Socrate incontrava la gente e discuteva con loro, la stessa Agorà di Atene, quella che si vede tuttora ancora andando ad Atene, per il piatto, l'arco, l'arco. Tra l'altro, come si sa, la piazza anche dal punto di vista urbanistico è un'invenzione dei greci, perché in Oriente non esiste. In Erodoto abbiamo Ciro, l'orientale Ciro, che irride ai greci, perché nelle loro città hanno una piazza dove la gente si inganna a vicenda per deridere la democrazia greca, non solo greca, ma greca, che invece nell'esperienza orientale non c'è, le piazze orientali non hanno, le città orientali non hanno piazze. Gerusalemme non ha nessuna piazza. L'unica piazza c'è platea, c'è spazio largo, è quello che c'era attorno al Tempio di Gerusalemme, con la sua recinzione, tra l'altro. Vabbè. Ecco, quindi la piazza è il luogo di tutti, l'Areopago è il luogo di pochi. E se Paolo andò all'Areopago, però, è perché la sua presenza sulla piazza ebbe una eco, suscitò un interesse anche, come dire, un alto livello, diciamo così, un livello dell'intelligenza, diciamo così, ecco. Ma il punto di partenza non è questo. E non è l'unico, insomma, non è che Paolo si ferma all'Areopago, si fa dalla piazza. Ecco, questo è molto interessante. Il cristianesimo non è una diciamo il termine religione che poi proprio per la verità, ma diciamo pure non è una religione di elite, una religione di gente, di popolo, di tutti. E tanto forse non avrà un gran significato, ma il nome Gesù, nel secondo del racconto degli Atti, capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, il nome Gesù, proprio il nome specifico di Gesù, risuonò dalla bocca di Paolo sulla piazza, non nell'Areopago. L'Areopago c'è solo una circonlocuzione, colui che Dio ha stabilito, eccetera. Ma il nome Gesù è sulla piazza. Ecco. Quindi questo è molto interessante. Tra l'altro si può trarre la conclusione che anche i nostri Atenei, i nostri Areopaghi, se vogliamo, non sono fine a se stessi. L'Ateneo non è mai fine a se stesso, è sempre in funzione, in preparazione di, no? Orientato verso la vita, la vita che avviene nelle piazze. Dico io, dico le piazze per dire il luogo di tutti, insomma, ecco, poi la vita viene nelle case, non nelle piazze, ma ecco, è la vita di tutti, va bene? E che però ha anche i suoi momenti di eccellenza, diciamo così, in luoghi deputati a una riflessione particolare, guai se non ci fosse. E Paolo è lì e stabilisce proprio un dialogo interculturale all'Areopago, perché non sempre la piazza è ricettiva di categorie culturali pensate proprio, no? Ecco, e occorre che in una società ci siano, no, dei livelli alti, diciamo così, specialistici, ecco, diciamo così, dove le cose vengono pensate, ripensate, riformulate. Ecco, questo è importante. Ebbene, all'Areopago, nel capitolo 17 degli Atti, Paolo opera questo ripensamento, tra l'altro cita un poeta greco. Non ne fa il nome, noi lo deduciamo poi, no? Da
comparazioni, dei testi, ecco, ma come disse uno dei vostri poeti, di lui infatti stirpe noi siamo, di lui cioè del Dio, noi stirpe, noi tra l'altro rivelando un concetto di figliolanza divina che non corrisponde esattamente a quello che lui scrive nelle lettere. Per cui qui si pone il problema di sapere se il Paolo degli Atti è lo stesso del Paolo delle lettere, il quale, quello delle lettere, è quello autentico, perché le lettere sono sue, invece quello degli Atti probabilmente è stato ripensato, ritoccato, ecco, dall'autore dello scritto, che non è Paolo, ma che ne fa invece una interpretazione, già, insomma, ecco. Però in ogni caso è poi anche nelle lettere, come vedremo, che c'è questa attenzione particolare, insomma, ecco. Quando si parla di cristianesimo, origine del cristianesimo, è inevitabile cominciare dal giudaismo, no? Io come una cosa sempre così, che il cristianesimo, sono usare questi termini così concisi, un po' astratti, che non appartengono al primo secolo. Nel primo secolo non c'è la parola cristianesimo. Ma comunque che il cristianesimo è una variante del giudaismo. Questo è storicamente così. Noi siamo un sottoprodotto, se vogliamo dire così, di Israele, del giudaismo. C'è una distinzione asimmetrica tra gli ebrei e i cristiani. Prima di ebrei, poi. Anzi, prima gli ebrei e poi gli greci, in realtà, per la parola di Paolo, Romani 1:16 dice il Vangelo, l'Evangelion è potente di Dio per la salvezza di chiunque crede, tanto per il giudeo prima, quanto anche per il greco. Ma tutto comincia con Israele. Guai se chiudiamo gli occhi di fronte a questo. Diventeremo dei miopi, se non dei fanatici, degli ottusi, in definitiva. Ecco, ebbene, tutto parte di là. Dico questo per affermare un principio di base, cioè che, ad adottare il termine teologico di rivelazione o di parola di Dio, ecco, queste realtà non toccano l'uomo se non attraverso l'uomo. Ed è possibile già fare tutta una storia di inculturazione della parola di Dio in Israele, a partire da Abramo, su fino ai tempi di Gesù, fino a Caifa, questi qui, insomma. C'è tutta una successione di ambiti culturali in cui Israele si è inserito e da cui ha succhiato il latte, c'è un testo in Italia in cui si parla del latte delle genti, succhiare il latte delle genti, è bellissimo, perché la parola di Dio non può non nutrirsi di parole d'uomo, è impossibile. Il Vaticano II tra l'altro l'ha detto a chiare lettere, Dio parla per homines more hominum, Dio parla attraverso uomini e alla maniera umana. Dovrebbe dirlo ai musulmani questa cosa qui, che non accettano molto volentieri, ecco. E però dunque c'è il problema del rapporto tra Israele e le genti. Bene, guardate, io cito qui un drash, un commento rabbinico, in questo caso al libro della Genesi. Il rabbino vuol dire che è un commento un po' posteriore al secolo terzo, vinta e recente, ma dice così: che differenza c'è tra i profeti di Israele e i profeti dei pagani? Si può eseguire il paragone con un re che si trova insieme a un amico in una sala e un velo pendeva tra loro. Quando il re desiderava parlare col suo amico, sollevava il velo, ma quando parlò ai profeti dei pagani non sollevò il velo, bensì si rivolse a loro standovi dietro. Si può anche paragonare con un re che aveva una moglie e una concubina. La prima egli la visitava apertamente, l'altra segretamente. Si similmente il santo, benedetto egli sia, parlò ai profeti pagani soltanto con mezze parole, ma ai profeti di Israele parlò con parole intere, con linguaggio di amore. Questo testo non parla certo di inculturazione, ma è interessante perché denota un giudizio almeno parzialmente positivo anche sui gentili, cioè le genti, le stelle israeliane. Bene, appartiene pure alla coscienza cristiana il sostenere che Dio si rivolge con parole intere, come dice questo testo rabbinico, non solo agli antichi profeti, ma anche alla comunità dei discepoli di Gesù. Già il fatto che il Logos divino si sia fatto carne equivale a dire che egli non solo si è incarnato, ma che pure si è inculturato. Purtroppo la frase del Vangelo di Giovanni è troppo generica. Il Logos si è fatto carne, vuol dire che si è fatto uomo, ma bisogna specificare, si è fatto giudeo, non si è fatto ateniese, come non si è fatto né a Scimede né a Policeno dell'Australia, ma si è fatto giudeo. E quindi più equivale a dire che la carne, benché debole e opaca, non è tale da nascondere la sua gloria, che anzi le permette di trasparire con sufficiente splendore. Noi abbiamo visto la sua gloria. E ciò è vero anche se dobbiamo ammettere che il riconoscimento di una dimensione culturale del Logos divino, tutt'altro che tradizionale nella storia della Chiesa, è piuttosto moderno, affondando le sue radici nell'illuminismo del settecentesco, almeno per quanto riguarda la critica condotta sulle fonti. In ogni caso, come il Logos, così si comportò anche la comunità cristiana delle origini, quella post-pasquale, dimostrando che l'inserimento culturale appartiene alle leggi fondamentali della comunicazione dell'Evangelo. Se la cosa si verificò con il volgersi prima risultivamente ai soli figli di Israele, fu solo per consolidare le radici giudaiche dell'identità cristiana, in vista di una successiva apertura davvero di 360 gradi alle varie culture dell'antica area mediterranea, dall'Oriente della Terra Santa fino all'estremo occidente della Spagna. Questo era il progetto di Paolo, di andare in Spagna, anche se poi quello meno non ci è andato. Ecco, infatti, a costituire la vera novità in questa materia fu l'imprevedibile entrata in scena di Paolo di Tarso. Se elementi di originalità constatano già nel passaggio da Gesù di Nazareth alle prime comunità palestinesi sorte nel suo nome e poi diramatesi fuori della terra di Israele, come il caso di Damasco, no? Quando Paolo va lì, trova un gruppo di fratelli. Non sappiamo come sia arrivato lì, ma anche a Roma. Roma è una comunità giudeo-cristiana, non fondata da Paolo. Ecco, però Paolo da parte sua rappresenta un'ulteriore innovazione di grande portata. Non che il suo impegno apostolico sia una novità assoluta, in fin dei conti, a monte della sua missio ad gentes, per non dire del fattore decatenante individuabile nella fede cristologica, ci sono almeno due fattori storici non secondari. L'uno è l'esperienza avuta a Gerusalemme mediante il contatto con Stefano e compagni, che erano giudei cristiani ma giudeo-ellenisti, tutti giudei provenienti dalla diaspora greca, che però hanno aderito al Vangelo. Ecco, là egli intravide la reale possibilità di una critica condotta verso il Tempio e verso la legge mosaica, cosa che fa Stefano, a cui egli in un primo tempo si oppose fieramente, ma che alla fine lasciò il segno della sua, di Paolo, termeneutica dell'Evangelo. Il secondo fattore, probabilmente più decisivo, consiste in ciò che avvenne poi ad Antiochia di Siria, dove alcuni cristiani di origine cipriota e cirenaica, come dice il testo, si rivolgevano anche ai greci, annunciando l'Evangelo del Signore Gesù. E questo avvenne per la prima volta ad Antiochia. Gesù aveva mai predicato ai greci. Certo è che Paolo stesso riconduce all'imprevisto evento di Damasco l'inedito compito, riconosciuto come affidatogli da Dio, di annunciare il figlio suo non tra i giudei ma tra i gentili.
In effetti la sua originalità nel quadro della Chiesa delle Origini si definisce in base al fatto di aver posto al centro dell'identità cristiana la figura di Gesù Cristo come sostituto della legge mosaica, non più ritenuta la legge mosaica condizione di giustificazione davanti a Dio, cioè di essere considerati giusti da Dio in base alla sua osservanza. Proprio questo è ciò che la visione giudeo-cristiana non faceva, predicando invece quello che Paolo definisce un altro Vangelo, secondo cui, cioè, ai fini della giustificazione di essere considerati giusti da Dio, la fede in Cristo crocifisso risorto si combinava costitutivamente con l'esigenza di osservare la legge. La missione dei gentili comportò necessariamente un cambiamento nei metodi missionari. Il più palese si misura in ambito sociale e fu che la precedente missione, di ambito prevalentemente rurale, anzi nel caso di Gesù è sostanzialmente solo rurale, Gesù non conosce le grandi città, non va nelle grandi città, diventò ormai missione urbana. Paolo infatti conosce e frequenta solo grandi città. Ne consegue che, per esempio, le istruzioni radicali di Gesù di uscire senza soldi, sacca e bastone qui non erano più applicabili. Ma il cambiamento di maggior peso fu che Paolo, più di altri, si aprì al clima di universalismo culturale che si era instaurato ormai nell'area mediterranea dopo Alessandro Magno e che correva sul filo sia della preminente filosofia stoica sia poi della successiva rispetto ad Alessandro, successiva amministrazione imperiale romana. C'è un bel testo di Plutarco su quello che significò Alessandro Magno, adesso non so adesso perché vedo che il tempo mi inghiotte. Ecco, c'è Alessandro, questo progetto di ridurre tutto a unità, e lui era stato mandato da Dio. Se non, chi non ha avuto, non vide Alessandro, è rimasto privo della luce del sole. Infatti il primo proposito della sua spedizione lo rivela come un filosofo che pensa non di procurare per sé delitti o opulenza, ma per tutti gli uomini concordia e pace e comunione vicendevole. E punta tutti i popoli, dice Plutarco, come in una coppa dell'amicizia. Questo è bellissimo. E anche su questa base che si comprende come per Paolo non c'è più giudeo né greco, e che è stato il cosmos, cioè il mondo intero, e non il solo Israele, ad essere riconciliato da Dio in Cristo. L'inculturazione dell'Evangelo diviene perciò una necessità, rendendo la sua stessa formulazione sensibile alle tre comprensioni culturali proprie della grecità, e diciamo pure, già la provenienza da Tarso differenzia notevolmente Paolo dal nazaretano Gesù, c'è paragone tra Nazareth e Tarso dal punto di vista culturale. Nazareth è una cosa insignificante, Tarso invece secondo Strabone è addirittura un'altra Atene, si converteva lì per gli studi, comunque il tema dell'appartenenza multiculturale di Paolo è diventato pressoché un luogo comune nel tracciare il suo profilo tanto biografico quanto ideale. Appena l'altro anno, nel 2008, è uscito come quinto volume di una collana dedicata a Paolo, Paulus Statis, una miscellanea dal titolo Paul, Jew, Greek and Roman. Il titolo fa verso un altro volume largo di una decina d'anni fa, The Three Worlds of Paul of Tarsus, i tre mondi di Paolo di Tarso, che era un po' più superficiale. Comunque, pur volendo definire Paolo un uomo di tre culture, evidenziando anche l'importanza del suo nome latino, bene che è scritto in greco, si può dubitare che Paolo conoscesse il latino, ma Paolo in greco utilizza un latinismo, per non dire della qualifica di cittadino romano. Ecco, allora la storia della ricerca si muove tradizionalmente sulla pista di un'alternativa tra i due popoli e tra i due poli della componente ellenistica di quella giudaica, tra le quali tutt'al più si colloca il mediano ambiente giudeo-ellenistico. Qui c'è una storia della ricerca dall'inizio soprattutto del Novecento, ma dalla fine dell'Ottocento, c'è anche la presa di posizione di Albert Schweitzer, cioè questo nome vi sarà noto, che è un suo celebre studio del 1930 su Paolo, aveva un capitolo intitolato Hellenistisch oder Jüdisch, cioè diciamo ellenistico o giudeo, dedicato appunto dal secondo lui a rifiutare la prima prospettiva, quella di un Paolo ellenista, e a privilegiare la seconda. E questo proprio è rimasto sempre una sua frase, diceva così Schweitzer: coloro che si affaticano a spiegare Paolo in base all'ellenismo sono simili a chi vuole trasportare da lontano l'acqua in annaffiatoi bucati per irrigare un giardino posto accanto a un uccello.
Ma questa frase qui è
estrema, iperbolica, insomma. Perché poi da allora in poi c'è stato tutto un progresso di ricerche che hanno uscito da poco un articolo in cui si
elencano alcune centinaia, sono i 200 testi greci da commento di altrettanti passi delle lettere di Paolo.
Insomma, la frase di Schweitzer, che può essere bella, insomma, scolpire un po' così, però è tutto sommato superficiale, insomma. Ecco, questa pubblicazione numera 236 testi paolini, che implicherebbero altrettanti parallelismi con fonti greco-pagane diverse. Ecco, certo è che la tendenza odierna va oltre questa semplicistica, tutto sommato ingiusta alternativa tra giudaismo e ellenismo. Ciò che mi spinge a indagare questo sul versante greco-romano è il tratto più caratteristico dell'ebreo Paolo di Tarso, riconosciuto come tipico, anzi propriamente atipico, e che lui attribuisce a se stesso quando si definisce apostolo dei gentili, cioè apostolo delle genti. Apostolo delle genti vuol dire, sì, forse noi abbiamo subito all'universalismo, va bene, questo è certamente si anche, ma vuol dire apostolo di coloro che stanno fuori di Israele, perché il concetto di genti è corrispondente al concetto di popolo che appartiene alla autocoscienza di Israele. Noi siamo il popolo di Dio, gli altri sono le genti. Beh, Paolo è apostolo delle genti, degli altri, di coloro che stanno fuori. Ecco, del resto la storia della ricerca è solo su questo versante che, a partire da Adolfo Narna, che inizia del Novecento, venne condotta una polemica tuttora non sopita sulla cosiddetta, il motto tedesco, Hellenisierung des Christentums, no? Cioè la ellenizzazione del cristianesimo, come se questo fosse un guaio. È vero che questo autore tedesco, lui si occupa soprattutto dei secoli dal terzo in poi, da metà del secondo in poi, va bene, dove davvero, ma davvero, insomma, sì, si può prendere atto che tutta una serie di concetti che sono serviti poi per i concili ecumenici vengono dalla filosofia greca. Pensate al concetto di natura, di ipostasi, o quello latino di persona, insomma, ma sono concetti che sono termini che non hanno neanche un equivalente nel vocabolario ebraico, non c'è un corrispettivo ebraico di queste parole. Ecco, però l'apertura di Paolo su questo versante, quindi Paolo del secolo primo, è cosa propria già del giudaismo ellenistico. Secondo la sua stessa collocazione nella diaspora occidentale, esso subì, questo giudaismo ellenistico, nei suoi maggiori esponenti, l'influenza della cultura ellenistica, dimostrandosi ecumenicamente aperto al punto che Filone Alessandrino, questo filosofo ebreo contemporaneo di Gesù, di Alessandria di Egitto, parlerà di Platone come del santissimo Platone, una cosa che un rabbino certo non avrebbe mai fatto e non farà mai. E si impegnerà in un dialogo aperto con le filosofie greche del tempo, specie platonica e stoica. Paolo, da parte sua, certo non regge il paragone con l'Alessandrino, né a livello di accuratezza linguistica né di conoscenze filosofiche, ma la sua sensibilità verso l'ellenismo è innegabile. Insomma, certo va detto chiaramente che Paolo non è affatto, perché ciò che voglio adesso qui evidenziare un pochettino è il rapporto di Paolo con lo stoicismo. Catechismo è la filosofia interdominante ai tempi delle origini cristiane, questo impero romano, diciamo così. Lo stoicismo di età imperiale, infatti i nomi di Epicteto, Antonio Rufo, Seneca, Marco Aurelio, ecco, questi sono i grandi nomi. È possibile, no? Individuare un'incidenza della filosofia stoica sul pensiero di Paolo. Certo, dico, non si può dire che Paolo sia un rappresentante dello stoicismo. E una piccola ma significativa spia della differenza si vede nel suo uso pressoché inesistente del concetto di, in greco, arete, che viene tradotto in latino come virtus. Noi parliamo sempre di virtù, ci riempie la bocca questa parola, no? Un santo non è santo e se non ha tutte le virtù, eccetera. Paolo in questo concetto assolutamente non lo tematizza, usa il vocabolo una volta sola in Filippesi 4:8, un testo peraltro da orizzonti molto aperti, no? Tutto ciò che è santo, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è di valore, arete, è collegato con Ariston, praticamente almeno i nomi dei cinema, Ariston, sono dei cinema Ariston, ecco. Ariston vuol dire ottimo, no? Eccellente, ecco, arete è ciò che esprime l'eccellenza dell'uomo, di un uomo a livello umanistico. Il termine latino virtus maschilizza la cosa, perché richiama il termine vir, che vuol dire uomo, ecco, ma arete però è un concetto assolutamente umanistico. Paolo non ha una sola. E quando si pensa invece che nello stoicismo, già in Conzelone di Cizio, la virtù, la arete, era considerata addirittura come il sommo bene e che la identificava perfino con la felicità, la arete. Ma vorrei vedere più in dettaglio, senza essere completo, alcuni punti che di fatto costituiscono un evidente terreno comune tra le due parti. Quindi adesso faccio alcuni esempi di contatti tra Paolo e lo stoicismo. In primo luogo leggiamo quei testi in cui l'Apostolo definisce la comunità cristiana e soprattutto gli stessi singoli cristiani come tempio di Dio. Prima Corinti 6:19. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che avete da Dio? È vero che l'immagine del tempio applicata alla comunità intera, a questo si trova Qumran, questa comunità settaria del giudaismo del tempo, e non è stoica, ma propriamente stoica invece è l'idea di una presenza o inabitazione di Dio o del divino in ogni singolo uomo. Infatti si legge a chiare lettere più autori, cioè in Seneca: Dio ti sta vicino, è con te, è dentro di te, dice Seneca. Professor, questi testi li conoscerà a memoria, eh? Professa te Deus, te cum est, intus est. In noi dimora uno spirito divino, dice Seneca, che osserva e sorveglia il male e il bene che facciamo. Ma poi in Epitteto, ma adesso non scopri a citare tutti i testi, e in Marco Aurelio. Ovviamente la differenza sta nella concezione di questo ospite interno, che per gli stoici è il logos razionale, mentre per Paolo è lo Spirito Santo. Va bene, ma l'affermazione di una presenza divina nell'individuo è del tutto analoga. Secondo, tipico ideale stoico è la autarcheia, cioè la facoltà di disporre autonomamente di se stessi senza dipendere dalle circostanze esteriori. Paolo condivide questo ideale e lo dice con chiarezza in Tessalonicesi: non avere bisogno di nessuno. In Filippesi: ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato a essere povero, ho imparato a essere ricco, sono imitato a tutto, in ogni maniera, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Logicamente Epitteto dice di sé: sono senza casa, senza città, senza beni, senza schiavi, il mio giaciglio è la terra, non ho moglie, non figli, non una casetta, ma la terra soltanto e il cielo è un unico mantello. Eppure che cosa mi manca? Ah, questi sono i santi pagani, se noi riduciamo la santità a moralità,
io per conto mio ritengo Epiteto il vero prototipo di santo pagano.
Il medesimo concetto paolino viene espresso da Marco Aurelio quando afferma esplicitamente di aver imparato ad aver bisogno di poche cose e a fare da solo. Ecco, le parole e le idee di Paolo dunque ricalcano né più né meno quelle dello storico. Terzo, affine a questa tematica è un concetto che in greco dice hypomone, cioè pazienza, sopportazione. Si tratta di un atteggiamento tipico della filosofia stoica, tanto che Seneca ne dedicò un intero trattato, De Constantia Sapientis, cioè la fermezza o inalterabilità del saggio. Qui il filosofo si esprime con i bellissimi accenti di un ascetismo che avrà notevoli influssi anche sulla successiva spiritualità cristiana. Vi leggiamo che il sapiente è come uno scoglio contro cui si infrangono le onde più minacciose senza alcun suo danno. Dice, egli sopporta ogni cosa, come sopporta il rigore dell'inverno, le intemperie, la febbre, la malattia e tutte le altre circostanze dovute alla sorte. Egli appartiene sempre sempre, egli appartiene alla categoria degli atleti, i quali con lungo e costante esercizio sono riusciti ad acquistare la forza di sopportare e di fiaccare ogni assalto nemico. Tutto ciò è possibile nella misura in cui, secondo Seneca, il saggio è fondato sulla ragione, l'azione in nixus, passa attraverso le vicende umane con animo divino. Di qui l'esortazione conclusiva di Seneca: difendi il posto che la natura ti ha assegnato. Tu chiedi qual è questo posto? Quello di uomo. Ordinario. Ciò che distingue l'apostolo sono le motivazioni. Esse non risiedono nella sola ragione, ma si fondano sui dati della fede e in specie dell'assimilazione a Cristo e della inabitazione dello Spirito. Quarto esempio. Nel testo della lettera ai Romani, capitolo 1, 24-31, Paolo enumera una serie di vizi ritenuti conseguenza della idolatria, come misconoscimento della vera identità di Dio da parte degli uomini. Per tre volte egli afferma in termini ripetitivi che Dio li consegnò, cioè a una serie di passioni disonorevoli che vanno dalla omosessualità alla mancanza di misericordia. In questo mondo evidentemente Dio esercita un giudizio su di un'ampia varietà di peccatori. Ma la cosa interessante è che questo giudizio, tutt'altro che essere rimandato al futuro escatologico, si compie nel fatto stesso del comportamento immorale e depravato proprio dei viziosi. Ebbene, traspare qui un concetto tipicamente storico, che è quello secondo cui, così come la virtù è premio a se stessa, allo stesso modo il vizio è castigo a se stesso. È esattamente ciò che leggiamo in Seneca: la massima punizione dei delitti sta in essi stessi. Questa enunciazione storica si fonda su delle premesse di fondo. In effetti, come scrive Paul Hendler, uno studioso che ho detto quando mi parla del suo volume sullo stoicismo, dice: l'etica greca deduce la moralità unicamente dalla physis, cioè dalla natura dell'uomo, e fa astrazione da qualsiasi potenza superiore che regoli il suo agire da di fuori. Uno Zeus con un suo decalogo, che con un suo decalogo crei la moralità, vabbè, tutto è inconcepibile, tutto è inconcepibile per gli alleni. L'uomo greco infatti fonda la moralità nient'altro che nella legge di natura e nel logos inerente all'uomo. Il fatto che Paolo, almeno in questa pagina qui, Lettera ai Romani, non faccia nessun riferimento a un giudizio divino metastorico, oltre a porre una questione sulle dipendenze relazionali della lettera, essendo che, almeno in quella sezione, egli dipende da un background culturale extra-giudaico. Poi viene anche il discorso sul giudizio finale, ma intanto comincia con questo approccio, questo tipo di approccio qui. Il giudizio sta nel comportamento immorale dell'uomo stesso. Quinto esempio. Ciò che Paolo dice della comunità cristiana come soma, cioè corpo. Un solo, voi siete corpo di Cristo, prima Corinzi 12. Non ci sono delle chiare equivalenze nella filosofia storica. La definizione non appartiene certamente alla tradizione giudaica, perché nell'ottica di Israele non si poteva e non si può assolutamente parlare di un corpo del Cristo, cioè del Messia, e tantomeno di un corpo di Adonai, cioè di Dio. Perciò l'interrogativo fondamentale consiste nel chiedersi se eventualmente esista a livello comparativistico un sintagma analogo a quello di in oggetto a livello extratestuale, cioè fuori di Paolo. A questo scopo è necessario evitare, cosa che invece per lo più non si fa, quei casi in cui il concetto di corpo viene utilizzato soltanto in forma generica o assoluta, anche se in rapporto a una totalità. Per esempio, quando Crisippo definisce rispettivamente un'assemblea, un esercito e un coro, come se ciascuno di essi fosse un corpo solo. Un'assemblea è un corpo, un coro è un corpo, un esercito è un corpo. Piuttosto però possono entrare in conto solo quei casi in cui il termine corpo è costruito in modo tale da reggere un genitivo di specificazione. E Paolo dice che la Chiesa è corpo di, non è un corpo, ma è corpo di Cristo. Ma i tipi di corpo sono tanti e lo stoicismo in particolare ne enumera più di uno, perciò bisogna ulteriormente escludere sia il riferimento al solo corpo morto di una persona, visto che Paolo intende comunque una entità vivente, sia il suo uso come semplice perifrasi per indicare una qualche persona viva individuale, che sono dei testi anche di Platone, sia anche la sua associazione a un termine astratto, il corpo della morte, il corpo del peccato, c'è cioè Paolo altro. Occorre invece tenere in conto eventuali designazioni di un insieme, possibilmente di una collettività, in quanto dipendente da una persona precisa o comunque relazionata ad essa, in modo tale che specifichi il corpo con un genitivo. Ebbene, per quanto è dato sapere, una costruzione di questo genere esiste per esprimere una doppia semantica: a livello cosmico, per indicare l'universo, e a livello politico, per indicare la società civica. La prima è attestata in testi orfici di non facile datazione, dove si descrive il cosmo come un corpo immenso identificato con Zeus. Tutte queste cose, cioè fuoco, acqua, terra, aria, notte e giorno, giacciono nel grande corpo di Zeus, corpo raggiante, incrollabile, immenso, testo bellissimo. Oppure ne indica le varie parti come membra del cosmo, come membra di un dio, un altro inorfico. Qui si definisce Dio Pan, come la totalità del mondo, e si definiscono il cielo, il mare, la terra e il fuoco come membra dello stesso Pan. Pan in greco vuol dire tutto. In un inno morfico gli stessi elementi sono detti membra di Efesto. A livello politico, invece, quindi questo è a livello cosmico, a livello politico, invece, una interessante costruzione analoga a quella paolina è reperibile in un dialogo dello storico Seneca, nel quale il filosofo si rivolge a Nerone, dichiarandogli addirittura: tu sei l'anima della tua repubblica e essa è il tuo corpo. Dove l'espressione il tuo corpo, come aggettivo possessivo, equivale di fatto come se avesse il nome proprio, il corpo di Nerone. La distinzione qui operata tra animus e corpus è sicuramente interessante, ma in ogni caso il tono dell'insieme è celebrativo ed encomiastico. Il filosofo, infatti, scrivendo nell'anno 56, vuole fare l'elogio della clemenza di Nerone, quello dei primi anni, quel Nerone che volta faccia, che in quanto principe è, dice Seneca, è il legame grazie al quale l'insieme della cosa pubblica resta coeso. Una cosa è certa, il sintagma paolino non intende etichettare né una dimensione cosmica né un insieme politico, e per di più non è affatto laudativo. Resta perciò legittimo chiedersi come mai Paolo sia arrivato a una definizione tanto nuova della comunità cristiana, e soprattutto che cosa propriamente essa significhi. A questo proposito bisognerà certamente richiamare alcuni dati cristologici tipi della fede cristiana che qui tralasciamo, ma in ogni caso un parallelismo almeno formale con l'ambito storico è innegabile. detto, risulta che la battuta di Schweitzer l'ha ridimensionata. Sicuramente ci sono tematiche paoline assolutamente centrali nel pensiero di Paolo che non hanno nessun debito verso la grecità. Così è, oltre alle premesse giudaiche del monoteismo, del messianismo e del ricorso esclusivo alle scritture di Israele, tutto ciò che riguarda la giustificazione per fede senza le opere della legge, la risurrezione di Gesù e anche l'intera tematica concernente l'escatologia, tutto questo è di matrice giudaica. D'altronde c'è anche qualcosa che non deve nulla né ai giudei né ai greci, come la rivelazione della potenza di Dio nell'impotenza della croce, che è scandalo per gli uni e stoltezza per gli altri. Ma non si deve sottovalutare il fatto che l'Apostolo si dimostra comunque sensibile all'ambiente greco-romano in cui prevalentemente vive e opera. Si potrà dire che gli agganci con la gravità si collocano piuttosto a livello del linguaggio e che sono comunque marginali nel quadro del pensiero paolino. Resta il fatto che per sua stessa ammissione l'Apostolo, oltre ad essere giudeo come i giudei, si è fatto con chi è fuori dalla legge come se fosse senza legge. Ed è come se dicesse di essersi fatto greco come i greci. La storia del pensiero cristiano continuerà su questa linea in forma anche più massiccia, come si vedrà per esempio a partire da Giustino, San Giustino, col suo concetto di logos spermaticos, cioè il verbo seminale, no? Che è disperso tra le gente nella cultura, fino almeno a San Basilio nel secolo V, a un discorso ai giovani sulla cultura ellenica. Certo è che, pur senza cedere a forme di sincretismo ellenizzante e contrariamente a quanto riteneva Tertulliano, tra Atene e Gerusalemme ci sono più cose in comune di quanto si sia preventivamente disposti a pensare. In ogni caso, due conseguenze insieme diverse e complementari si possono trarre con chiarezza dalla prassi dell'inculturazione. Queste valgono in generale per l'intera Bibbia, ma in particolare anche per Paolo. In primo luogo, risultano evidenti il valore e la dignità delle culture umane, poiché esse di fatto sono state e restano capaci di fare da supporto e da veicolo alla parola di Dio. Ciò significa che in esse c'è qualcosa di altamente positivo e di nobile già a livello nativo. Infatti, secondo la legge dell'innesto, ci deve essere omogeneità tra una pianta e un'altra perché l'una attecchisca sull'altra senza incorrere in un rigetto. Ecco perché il Vaticano II proclama che i cristiani sono lieti di scoprire e pronti a rispettare quei germi del verbo che si nascondono nelle tradizioni nazionali e religiose degli altri. Una seconda conseguenza, forse più marginale, riguarda la relatività delle culture, sottoposte come sono a evoluzione e a mutamenti storici, come già dimostra la loro stessa pluralità. In tal senso, esse sono specchio dell'uomo, che Dio ha creato non monocorde, ma estremamente versatile, a immagine della propria pienezza di possibilità. Perciò, parafrasando un testo paolino, è possibile dire che la parola di Dio non è incatenata ad una sola cultura, ma corre in libertà, sempre operando ciò per cui è stata mandata.
Come questo è lo seminario, si può cominciare a discutere e quindi intervenire come si possono fare. Io mi invito soltanto a chiedervi di essere sintetici, sobri, in modo che ci sia possibile prevedere molti interventi e le risposte poi siano date offerte alla replica. Allora, chi vuole intervenire?
quello che gli altri rimangono non sono ho pensato molto che lei che era autore di questo sto parlando non mi interrompa scusi stavo parlando ma se mi interrompe
allora non c'è sempre
ma tanto non è importante quello che io dico quello che dicevo ho pensato molto che lei abbia rilevato che il discorso di Paolo all'Areopago può essere stato molto complicato secondo la prassi storica noi abbiamo un solo esempio autentico che è proprio il discorso di Claudio è nato dei due Gallori, insomma, bene, di cui abbiamo l'originale e sappiamo che Tacito lo ha rifatto per lui, va bene? Ma lo ha rifatto da Tacito, però le tracce dell'originale si vedono ancora per lui, a parte, vabbè, quello e poi mi ha sempre so di andare col tema mi ha sempre colpito il fatto che nell'ultima tappa di Gesù a Gerusalemme per lo meno secondo Giovanni vengono dei greci o dei giudei ellenizzati no? La frase non è molto chiara che vogliono conoscere Gesù sono venuti da fuori quindi ne hanno sentito parlare in Cirenaica insomma nella terra di Astora e si rivolgono a due discepoli che caso strano hanno nomi greci
se Filippo e Andrea
Filippo e Andrea che caso strano hanno nomi greci e allora che ecco allora c'è questa apertura che Gesù uomo in Galilea che era una regione vicino ai pagani e poi mi sono sempre fatto una domanda in questo chiuso Gesù è privato che lì può
parlare. Ah sì.
Beh, non credo che è una cosa enorme. Sì,
sì, certo. No, è molto interessante, grazie. Qui lei sa benissimo che tra noi e l'evento, l'accadimento, c'è un testo letterario. Perché secondo il testo letterario Gesù parlava greco con Pilato, e viceversa. Ma secondo lo stesso testo letterario Gesù parlava greco con Caifa. E viceversa. Ma questo non è
possibile.
Quindi voglio dire, noi abbiamo a che fare con una mediazione culturale, che è quella dell'autore del testo. Questo non è imprescindibile. Quindi ricostruire proprio il dato esimenziale è difficile. Si può sempre pensare a un interprete, perché secondo me Gesù come Galileo. Come giudeo sarebbe stato peggio ancora, ma come Galileo non parlava greco. Gesù non è un uomo di grandi, come dicevo prima, non è un uomo di grandi città. Gesù è un predicatore di villaggio. E la stessa lingua greca in Galilea è attestata a livelli alti della società, ma non a livello popolare. Anzi, a livello popolare, noi abbiamo nei testi evangelici il riporto di parole aramaiche di Gesù, che sono quelle della sua lingua materna, ecco, non il greco. Sì, sulle monete di Erode e Antipa, che era il tetrarca della regione, sì, che è scritto in greco. Tiberiade, cioè, ma Gesù non è mai andato a Tiberiade, mai andato nella capitale della Galilea che era Sepphoris, non è neanche mai menzionata. Gesù non è un uomo dell'aristocrazia, né sociale né intellettuale. C'era un bell'articolo di un tedesco, Tyson, che era tra maggiore per lo studio dell'Oriente. Il movimento di Gesù dice alferne la rivoluzione di valori, non verte, cioè lì gioca un po' il tedesco, verte vuol dire mondo, verte vuol dire valore.
Questo non c'è dubbio, è il capovolgimento dei valori. Però quello che lei mi dice, lo professore, mi turba un poco.
Quale?
Che cosa? Questa cultura bassa.
Sì, Gesù era.
Per questo che lei mi turba un po'. Per il confesso non turba un po'.
Credo che sia stato il momento salutare. Ma sì, c'è una bibliografia su questa cosa qui, io ho spesso fatto una relazione l'anno scorso al convegno nazionale degli ambientalisti e sostenevo questa tesi, che tra l'altro non è solo mia, che Gesù poteva conoscere il poi greco, ma non per fare una conversazione, non per fare un discorso. Ecco, Gesù è plongé nel suo ambiente giudaico dalla testa ai piedi. L'ambiente sì, giudaico e farisaico, non per ora questi due nomi che lei ha ricordato, sono a Gerusalemme, ma sono di due
galilei.
Lei è Filippo. Ma i nomi, la onomastica di sapore greco è presente, noi abbiamo un'iscrizione trovata all'inizio del secolo XX peraltro, di un certo Teodoto, non è greco, di un ebreo di Gerusalemme, che ha costruito una sinagoga con ambienti annessi per i giudei della diaspora greca che venivano a Gerusalemme, e questo si chiama Teodoto.
Anche tu che quelli della diaspora il Vecchio Testamento lo leggevano in greco.
Ah, sì, ecco, giustamente, leggevano in greco. E non per nulla, secondo gli atti almeno, tanto Paolo si reca in queste varie città, va nelle sinagoghe di queste città, che sono sinagoghe di comunità giudeo-ellenesi, sì, dove si leggeva la Bibbia in greco, non in ebraico. Si disputa se persino Filone Alessandrino, che è una vetta del pensiero, dell'intelligenza ebraica, conoscesse l'ebraico, perché non risulta. Cioè lui risulta che in alcuni casi le discussioni che fa, le allegorie che fa sul testo biblico, le fa secondo la versione dei settanti.
Anche lui.
Quindi, se lui fa questo, ricordiamo gli altri. Ecco, ma qui siamo fuori dalla terra di Israele, va bene, dove si parla il greco, ecco. Ecco, quindi, grazie. Anche non necessariamente tecnici, voglio dire. Prego, signora.
Ha parlato lei dell'insulto che ha avuto Paolo tanto da parte del suo cibo.
Sì.
Io vorrei aggiungere che forse anche lo sforzo Senna,
sì,
forse ha sentito l'insulto del cristianesimo in qualche modo, perché nella lettera 37, quando parla di vive con il servo e con il posto appunto il fratello, perché è nato lui, servo a così di essere il tuo e il suo posto, ci sono certi discorsi che possono anche far pensare, forse non so se si scalda il professore, ma
se mai non adesso come lui epistolario tra Paolo e Seneca, ma c'è un epistolario tra Paolo e Seneca, dove i due si esprimono, e Seneca risponde a Paolo che non si esprime bene, io vorrei che le tue parole fossero all'altezza del tuo pensiero, ecco, dice questo.
Io lo dico però solo le epistole a
le dirò, io le faccio una confessione qui in pubblico. Sono stati dei momenti nella mia vita in cui le lettere a Lucilio mi sono servite più del Vangelo.
Sento di avere le grazie anche quando c'è il Lorenzo della Vetta che le ha apprezzate molto.
Però io non ritengo che ci sia stato un contatto tra Paolo.
No, però in effetti no.
Anche perché, scusi signor, anche perché Paolo e Seneca, almeno se conoscesse il greco, però lui scrive in latino, lui latinava per il greco, a popolo quintesi, forse.
Sì, ma lo conosceva anche per nome.
Lo conosceva.
Ogni romano conto, ogni romano conto, ogni romano conto.
Però se Seneca conosceva il greco, secondo me Paolo di latino forse come Gesù conosceva il greco, Gesù Paolo forse poteva gli assicurare qualcosa per il latino, perché il greco era una lingua franca, a Roma parlavano greco, tutta la prima letteratura cristiana fino alla fine del secondo secolo anche quella proveniente da Roma è indirizzata a Roma, tutta in greco.
L'ultima cosa che io porto
qui. No, perché in realtà di
Paolo. È il problema che essendo Paolo cittadino romano,
sì,
è possibile che dovesse conoscerlo abbastanza. Perché proprio nei quegli anni lì noi abbiamo notizie di circa Claudio, e se ne può informare vedendo il libro di Momigliano sull'imperatore Claudio, soprattutto nella prima edizione, che poi è la sua tesi di laurea del 36, 35, prima del 38, no? E in cui Claudio sancisce che non si può essere cittadini romani senza conoscere i latini.
Questo lo sancisce Claudio negli anni 40.
Un po'
negli
anni lì.
Negli anni 40. Ma Paolo è nato prima dell'era volgare. Ed è di tanto, secondo me, lui ha acquisito questa cittadinanza, perché al tribuno romano, dirà poi nel processo, il tribuno romano se l'è comprata. Dice, io ci sono nato, dice Paolo.
Sì, quindi, perché c'è un mercato di cittadinanza romana all'epoca di Claudio, guidato da Messalina.
Bene, sì. Ma quindi Paolo ce l'ha, secondo me ce l'ha, vuol dire che i suoi hanno ottenuto la qualifica di cittadini romani quando Cleopatra andò a Tarso. Mi sa che l'incontro fatale tra Cleopatra e Antonio avvenne a Tarso, nell'anno 41 avanti Cristo. Dopo la battaglia di Filippi, ecco. Antonio soggiornava a Tarso, e Cleopatra dal sud, dall'Egitto, andò a Filippi. E secondo me in quell'occasione lì la famiglia di Paolo, di ascendenza, hanno fatto delle prestazioni di servizio a Pompeo, eccetera, che hanno ottenuto, io me la spiego così. Per cui Paolo ci è nato, ma pensa ben prima di Claudio. Prego. Ascolta.
Ci sono stati, soprattutto in passato, alcuni detrattori del cristianesimo che in una supervalutazione di Paolo hanno definito addirittura l'inventore del cristianesimo.
Cosa
potremmo dire?
Questo è Nietzsche, io ne parlo lì nel primo capitolo di quel libro. Questo è Nietzsche. Questo viene da Nietzsche, che non è un biblista, è vero che è figlio di un pastore luterano, come dicevo ancora stamattina con qualcuno, io mi stupisco sempre di questo qui, figlio di un pastore luterano, cosa ha capito del cristianesimo? Cosa ha insegnato suo padre? Pastore luterano suo padre. Quindi dove Paolo è, per Lutero, mentre Paolo è non più lutra. Il figlio, forse degenere, viene fuori con queste espressioni qui. Il fondatore del cristianesimo. Inventore, questo è un titolo messo in un libro italiano di una decina d'anni fa, ho buttato su dall'inglese, dove l'inglese non c'è, ma l'editore italiano ha messo come sottotitolo colui che inventò il cristianesimo. Questo è un discorso lungo, ma diciamo così, che Paolo ha conosciuto il cristianesimo, sempre questa parola che lui non usa mai, non la conosce, ha conosciuto il movimento di Gesù attraverso i discepoli di Gesù stesso di Gerusalemme e della Giudea. Perché secondo me l'evento fondamentale nella biografia di Paolo non è Damasco. Questo evento di Damasco si spiega, ha una sua spiegazione in base alla presa d'atto che Paolo ha conosciuto Cristo attraverso la testimonianza dei cristiani. Perché ha perseguitato questi gruppi? Che erano inseriti. Qumran, che è una comunità settaria, non è stata perseguitata. Eppure quelli di Qumran etichettano tutti gli altri figli delle tenebre e solo loro figli della luce. E tutti gli altri sono gli stessi ebrei, e non è mai stata perseguitata. Invece questi gruppetti qui, di aderenti a un Galileo di nome Gesù,
questi sono stati gli seguitari. Perché lì Paolo ha intravisto, questo era intelligente più di altri, ha intravisto che in questi qui c'era qualcosa che corrodeva in qualche modo qualche pilastro del giudaismo, tutto il pilastro della legge, della Torah, che però ha conosciuto così effettivamente, ma era conosciuto lì, non con la frase della Damasco. Poi sono stati i contatti con Pietro, il suo inserimento nella chiesa prima di Gerusalemme, poi di Antiochia, dove ha recepito certo tante cose, ma è lì che l'ha conosciuto. E nelle sue lettere riporta testi che sono anteriori a lui. Questo io vi ho trasmesso, ciò che anch'io ho ricevuto. Quindi quando dice Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, è una frase non paolina, è la frase di una confessione di fede pre-paolina, perché tra l'altro la formulazione non corrisponde a quello che sarà il linguaggio di Paolo. Il concetto di peccati al plurale non è paolino, mentre è una formulazione greca, il morire per, potreste in più per, questa è la formulazione greca. Probabilmente Paolo ha detto questa confessione dell'Antiochia. Voglio dire con ciò che il cristianesimo è già formato nei suoi caposaldi prima di Paolo. E questo è un esempio, più evidente, perché è una vera citazione, Primo Corinzi 15, 3, 5. Ma poi noi possiamo trovare altre formulazioni, Romani 1, 3, 4, A, adesso non voglio fare tanto il pesante, ecco, ma lì è possibile isolare dal contesto una questione di fede giudeo-cristiana che non è paolina. E poi quella celebre pagina di Filippesi 2, 6, 11, ecco, il testo lì, secondo me, è pre-paolino. Parlavamo stamattina, no? Ecco. E quindi Paolo attesta una formulazione diventata essenziale per esprimere l'identità cristiana, già anteriore. Perché questo lavoro di critica sul testo, Nietzsche non sapeva neanche cosa fosse. Forse dal suo punto di vista era un po' fondamentalista. A parte poi quando dice che ci fu, al tempo di Gesù ci fu un solo cristiano che morì sulla croce, dire che Gesù era un cristiano non ha nessun senso. Insomma, quindi questa cosa è stata ripresa, poi soprattutto, con tutto rispetto per i nostri fratelli ebrei, ma è stata ripresa soprattutto in ambito ebraico, per allontanare Paolo da sé. Da sé c'è da questa matrice, poi inglese alcuni anni fa, Paolo è un greco, Paolo appartiene, la teologia di Paolo appartiene ai misteri filosofici greci, ai culti misterici greci, insomma. Mentre mi pare che ci stava anche stamattina che è una studiosa americana, certa Pamela Eisenbaum, che l'anno scorso ha pubblicato un libro intitolato Paul Was Not a Christian, ma per dire che era un giudeo, cioè una avocazione a sé all'identità giudaica della figura di Paolo. Quindi questo è un passo avanti molto interessante, ebrea, questa è un'ebrea, Pamela Eisenbaum, chiama così, Paul Was Not a Christian. Per dire che forse è giù, quindi bisogna vedere le cose, sono perlomeno si muovono, ecco, diciamo.
Molto grazie per la interazione, è molto interessante ascoltare, così imparare un sacco di cose. Una domanda e poi un'osservazione. La domanda è questa: allora, in che misura secondo lei si può dire che già in Paolo troviamo l'inizio di una processo di organizzazione del cristianesimo di cui con Anna che parlavo, no? Perché qualcuno può anche pensare che questi riferimenti diretti o indiretti quanto appunto poi la cultura appunto greca si possa riprendere e selezionarla andando via quel processo che connota la teoria cristiana del 2007. L'osservazione invece riguarda appunto il motivo storico che lei ha richiamato in Romani 1:18, perché lì chiaramente quello è un luogo di, è uno dei luoghi biblici classici per la fondazione della cosiddetta teologia naturale, no? Allora quel tema lì evidentemente appartiene, mi sembra, alla formazione ellenistica di Paolo, no? Che credo, insomma, forse del tentativo ellenistico, non so, no? L'idea che si possa
il libro della sapienza,
però poi il seguito mi sembra, come dire, specificamente pratico, quando lui dice che i gentili, i pagani, pur avendo la possibilità di, no, di conoscere non Dio ma insomma la gloria di Dio, la eterna potenza, adesso non ricordo più precisamente, ma chiama l'eterna forza e quando poi dice che però hanno pervertito questa conoscenza, no? E l'hanno pervertita per una motivazione di tipo morale, ecco, a me sembra che, come dire, sia evidente invece, diciamo, l'eredità ebraica di questo giudizio che viene. E non fosse altro perché si fa riferimento al tema della omosessualità, che noi sappiamo in ambito greco non era poi universalmente condannata, anzi di fatto. Per cui, diciamo, l'aggancio con la cultura, diciamo così, non mi sembra immediato, ecco. Mi sembra piuttosto, come dire, un aggancio in fase iniziale, come dire, per giustificare appunto la come dire, possibilità universale da parte di noi di vincere una qualche conoscenza di Dio o del divino, non so, ecco, di Dio, appunto a partire dalla fisica, dalla natura, o meglio di ciò che nella natura si riflette di Dio. E che poi però il tema, per così dire, della perversione, che non è un tema più pesante, mi sembra che venga dalla verità di Giudaica.
Non si è osservato la corruzione, insomma, dei costumi, ecco, simbolizzati con le pratiche.
Sì, interessante. E dunque, la domanda è complessa, la risposta. L'omosessualità, in Platone, è giudicata parafisi con lo stesso complemento che usa Paolo qui. Parafisi, contro natura, fuori natura, diciamo, perché bisogna poi distinguere tra la prassi seguita, insomma, la prassi vissuta e quelle che sono poi le riflessioni teoriche, ecco. Ah sì sì, no. L'attività non è solo Caligola, Caligola, cioè voglio dire, l'attività è anche il rispetto. C'è un'iscrizione a Filadelfia, Italia, qui nell'area minore, del 100 avanti Cristo, che è l'ingresso di una casa, che è fatta per coloro che si sarebbero radunati in quella casa lì come associazione culturale privata, e che è detta le norme, no, da seguire, dove si proibisce l'infantesimo, si proibisce la contraccezione, si proibisce l'aborto, si proibisce l'omosessualità. C'è un'altezza morale in quel testo lì che io non trovo nel Nuovo Testamento, perché queste proibizioni nel Nuovo Testamento non ci sono. Parlo dell'aborto, della contraccezione, queste cose qui. Pagani, 100 anni prima di Cristo. Ecco perché si pone, è legittimo, porre la questione se esista una morale tipicamente cristiana. È legittimo porre la questione. Non è tipicamente cristiano, forse è l'amore estremo per i nemici. Quantunque in un sogno ruffo c'è già lì che non si deve offendere uno che ti ha offeso, cioè non si deve rispondere. Bruno Ruffo, contemporaneo di Paolo. Ora qui, in questa pagina qui, Lettere ai Romani, certamente ci sono dei moduli che appartengono al giudaismo ellenistico, quello della conoscenza naturale.
popolare, che peraltro però è anche propria di alcuni filosofi, quelli che hanno conosciuto Dio, perché il Prima Corinzi dice non hanno conosciuto Dio, e qui il riferimento è a una diversa concezione di Dio. Questo è il Dio della creazione, là è Dio della croce, Dio là nessuno l'ha conosciuto, quello è scandalo e follia. Qui invece, pur avendolo conosciuto, non hanno adorato. C'era un implicito rimando al vitello d'oro, o comunque alla, non è il paganesimo, è la zoolatria, perché qui poi fa riferimento, la zoolatria è tipica dell'Egitto. E quindi questo richiama moduli di polemica anti-idolatrica del giudaismo alessandrino, che Paolo condivide. E quindi nella, sì, questa condanna è vero, ok, questo appartiene a una matrice giudaica, ma l'assenza di una del tema giudaico del giudizio, di un giudizio divino, perché il giudizio solo li consegnò alle loro passioni disonorevoli, come se quella fosse già la sentenza di condanna, li consegnò lì. Questo è un tema storico. Cioè, Paolo combina, perché la cosa è completa, nel senso che dicevo, perché combina insieme. Stamattina parlavamo di un testo, Paolo e io, dove si combinano, diciamo, un modulo greco e un modulo semitico, in fine testo 2-3. Ma anche lì, dopo qua, in Prima Corinzi 5-3, c'è un modulo greco, morire per, e un modulo semitico, i peccati. Cioè, il pensiero di Paolo è complesso. Lo dice nel suo commento romano, dice Paolo ti introduce un bel palazzo, ti fa vedere un più distante, eccetera, poi non trovi più la via d'uscita. perché è complesso, è proprio denso, insomma, quindi bisogna stare attenti, insomma, a mangiare i vari aspetti della questione. C'è quello lì che sta dicendo, ma questo devo dire di matrice giudaica, anche se, come dicevamo prima, ci sono delle prese di posizione morali pagane che rispetto non erano nel Nuovo Testamento. È impressionante per me. Scusa, c'è la prima cosa
sul problema dell'ellenizzazione.
Ah, l'ellenizzazione, ma qui, sì, qui siamo nel secolo primo, qui non ci sono i concetti di natura, di ipostasi, non ci sono. Quindi Arnach se la prende poi con la produzione successiva, va bene, però qui è inevitabile però prendere atto che c'è un ponte levatoio abbassato sulla cultura greca, c'è, in ogni caso. E dicevo che non sono forse elementi centrali, in ogni caso non sono altro per questi qui, insomma, penso per esempio il tema della, non sono io che faccio il male, ma è il peccato che io non faccio il bene che voglio, il male che non, questo è un tema che sale a Euripide. Nella Medea di Euripide, cioè questo è il primo il prototipo, ecco. Poi si trova in Seneca anche, è un tema questo che Paolo lo condivide, eccetera, insomma. Quindi è un'ellenizzazione per modo di dire, ecco, che ripeto, rotta al mondo dei culturali greci, ma è ancora a livello di quello che sarà poi terzo, quarto, quinto. Però è un incipit che è importante. Prego, ecco, prego.
Ecco, io professore, bene, ero sempre volentieri ad ascoltare, ero volentieri i suoi libri. Ne ho tre libri diversi, ma vedo i tre dei cosi dei Romani, ecco, trovo due.
Sì.
Con il cuore di andare al cristianesimo, il ritratto originale di Cristo,
sì.
Cristianesimo in cultura chiusa. Sono interessantissimi i binocchi, di citazioni, però per me, per la mia, dico la testa un po' dura, ecco, mi è difficile memorizzarli, assorbirli ancora. Mi leggo volentieri a riguardare un cultore romano, andare indietro della sua tradizione, no, ma è l'unico che si è aperto. Oh, i tre volumi sono un professore di 1240
Se il lettore vuole
ascoltare,
è un complicato,
è un visionario.
Sono rimedio all'insonnia.
importantissimo, cita Pindaro, come dice di Tebe, Platone, Aristotele, Filone Alessandrino, è una roba, chi non so, bisogna avere un cervello da computer, come sta facendo, da computer. Ecco, la domanda è questa, 1240 pagine, così come sono state perché poi la domanda è un po' di complimenti per quello che ho fatto domanda per Matteo. Perché non è da fare per cose di mia moglie, questo ma vieni tu a dire, no io non devo fare con il professore, ti mando mica, qual è la tua? Quando gli ho letto, che leggo all'esperienza di qualche decennio in gruppo e leggo anche con lei, che non è interessato, non mi inchieta, eccetera, quando gli ho letto, ascolti, e voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, buonanotte, un minuto fuori. Come? Guarda, io gli ho chiesto a professor Penna, ma non c'è misoginia nell'impostazione di Andrea, è addirittura un campione del, e io sarei, un campione di femminismo. Ma come? Ma come?
Sì.
Dì a professor Penna che si guardi la storia, dove c'è, e anche nella chiesa, se la donna è un campione del. Ma
Paolo non è la storia della chiesa,
ma io voglio dire, la mia domanda è questa, perché io ho anche dalla storia della mia moglie che è venuta a venire. I tre libri hanno 8 pagine di autori citati, 2 volumi, le 3 romani, 8 pagine di secondo, totale 24 pagine, cioè la mia domanda è questa, 24 autori in italiano, italiano, tedesco, francese, inglese, ecco, di questi che vanno dando questa, che non è cattiva, di questi autori che non conosco.
Sì.
Ecco, ci sono donne teoriche.
Sì?
E che percentuale? Che cosa domanda? Sono due, perché sono la sua domanda, sono due o sono la metà? Perché anche è la musica. Perché per esempio Fiorino ha trovato Fiorenza subito, ma qui in Italia non c'è. Non lo trovato.
Ma sì, perché non mi interessa la lettera?
Sì.
No, non mi interessa la lettera,
ma
non è che io cito quello che
cercano, sì, strano, di donne che
cercano, non c'è
nessuno, per interessante, la donna che negli ultimi decenni è discusso da teologhe e coi baffi e non erano
Paolino, morì per i nostri peccati, questo non è il momento Paolino. Quindi Paolo ha un concetto ben preciso di peccato, che è originale, e che non dipende dalla tradizione su Adamo, anche se lui attribuisce ad Adamo un effetto che in realtà gli proviene da un altro testo della letteratura ebraica, che è apocrifo, è stato chiamato apocrifo dagli ebrei, si chiama Enoch etiopico, dove lì nell'origine del male nel mondo non c'entra niente Adamo, non c'entra un peccato degli angeli con le file degli uomini, adesso non voglio complicare le cose, insomma. Ecco, quindi comunque per Paolo il peccato non è un atto, va bene? Questo è fondamentale, ma è uno status in cui siamo congetti. Per quanto diceva lì delle donne, insomma, guardi, io ho appena corretto in questi giorni, ma la versione in tedesco che mi è stata fatta da una professoressa dell'Università di Graz, di un articolo che ho scritto per un volume miscellaneo sulle donne, perché c'era questa cosiddetta gender theology, la teologia di genere, che è diffusa soprattutto in America, in ambiente anglofono, ma è ramificata anche noi in Italia, c'è addirittura un'associazione teologica femminile. Conosco bene la tua, forse il presidente o cosa, insomma, la Marinella Perroni, che c'è nuovo testamento alla facoltà teologica di Tella Sagnano, di Benedettini, Valentino, certo. Ecco, per dire, cioè hanno chiamato una serie di persone, insomma, a fare di una collaborazione, e io non sono donna, io lo assicuro, non sono donna. E sono, ho collaborato a questa cosa qua. Dove c'è tutto un pullulare di studi, sono cristiane queste figlie, la cosa di Efesinin, sì, quello è Efesinin, siate mariti, siate uomini, siate sottomette, la cosa è di Efesinin che non è di Paolo, è una lettera senza Paolina, c'è desiderata, è stata scritta dopo la morte di Paolo, sotto il suo nome, per effetti è un momento e una situazione che è poi diversa da quella di Paolo. Comunque non è che aveva già escluso la cosa di sua moglie, ecco. Cos'è che diceva Tarcisio?
Ma dicevo che
Paolo è di...
No, adesso peccato ho detto all'inizio che è di...
No, cioè, quanti sono positivamente loro che pochi 24 pagine
di una lettera ai Romani che conosca io non c'è nessun commento alla lettera ai Romani fatto da una donna.
Nessuno.
Se non ce n'è nessuno non posso inventarli io. Ci sono al massimo degli articoli, di soldi funzionali, sono dettagli, eccetera.
Io non so,
ma non c'è nessun commento alla lettera ai Romani fatto da una donna. Non c'è.
Cosa ha fatto?
Non è colpa mia. Però quindi questa è la situazione, c'è un circolare di studi di carattere di genere, teologi di donne, molto molto esteso, però sa poi ognuno dedica un
settore.
Ah, questo è un discorso molto interessante. Non è che gliela dica subito papà e papà, per tutte queste parole di Matteo 5 non sono di Gesù, sono di Matteo. Ma non sono solo io, perché qui c'è da fare tutto uno studio critico sui testi. Siamo attenti a non essere dei fondamentalisti, a non appiccicare il testo, adesso stavamo prima del testo, non appiccicare il testo agli accadimenti. Il testo è un diaframma tra me e, in questo caso, la figura del Gesù terreno. Non è un caso, caro Tarcisio, che il movimento giudeo-cristiano degli ebioniti, di cui si testimonia Ireneo, in seconda metà del secondo secolo, gli ebioniti avessero, riconoscessero con l'unico Vangelo quello di Matteo. Perché Matteo è un Vangelo giudeo-cristiano, che fa gran conto della legge, tra l'altro, queste parole qui sono solo in Matteo. Marco, Luca, non Giovanni. E uno dei criteri per la ricostruzione dei testi del Gesù storico è quello della molteplice attestazione, che in questo caso non c'è. Quindi, in questo caso lì, Matteo rispecchia, come dire, le esigenze della sua comunità, di cui lui è portaparola, ma attribuendo a Gesù delle parole che Gesù, probabilmente, poi non ce l'ho più per dogmatizzare, ma che probabilmente Gesù non ha detto. Ma questa è una questione che si pone su tutte le parole di Gesù, eh? Sono tutte lui giudice dal punto di vista della storiografia.
Nessuno dei quattro evangeli corrisponde l'uno all'altro.
Ecco,
tra l'altro. E del resto in questa interpretazione della legge si vede come Paolo, considerato nel mondo ebraico, senz'altro ebreo,
sì,
viene considerato anche ebreo e traditore, nel senso che ha tradito quello che era lo spirito di Gesù, che mai si sarebbe condannato per Gesù.
Sì, adesso, signora, scusi, non, il traditore non è tanto nei rapporti con Gesù, ma nei rapporti con il giudaismo.
Con il giudaismo e nel trasmettere un'immagine del giudaismo per adattare al mondo pagano e poter rendere possibile una conversione, quindi nel fondare un nuovo sistema, del resto, una nuova religione, del resto lo stesso spirito del nazismo ispira proprio i teorici del nazismo proprio nella si concentrano nella condanna degli ebrei attraverso Paolo, perché
non è la cosa migliore che abbia fatto il nazismo,
no. Non è neanche l'unica, diciamo, che ho però lo nomino a vanto, lo nomino proprio come responsabile di questa, cioè che lo considerano responsabile della fondazione di questa nuova.
Ma di Hitler se li faceva Nietzsche?
Sì, certo.
La volontà di potenza, di Hitler, di Giovanni, di Giovanni, che Nietzsche ha travisato la sua idea di cristianesimo. Tra l'altro, rideva il fatto che i cristiani sono aperti, rideva al socialismo,
ma anche
che i cristiani sono per i poveri, per gli emarginati.
Perché voleva affrontare un neopaganesimo di cui lui era esterno.
C'era
l'ultimo
un gentile, un greco che si convertiva appunto al cristianesimo, invece dal cristianesimo, cosa doveva rifiutare della propria cultura, cosa doveva accettare, naturalmente sicuramente doveva per forza lasciare e accettare il cristianesimo e così via. Però mi piacerebbe conoscere il disagio che un giudice, un greco, senz'altro doveva provare nel contesto dove vivere, quindi campagna, città e così via. C'è più facile capire il disagio di un cristiano romano, cioè che vive a Roma, sappiamo che naturalmente erano contro il culto all'imperatore, rifiutavano naturalmente i giochi al circo, la violenza, il socialismo, eccetera, eccetera, tanti altri aspetti. Mi risulta più difficile capire invece il disagio che un greco doveva appunto vivere, per continuare a vivere, cioè continuando a vivere in un contesto greco, accettando però il cristianesimo. Cioè a cosa doveva rinunciare e cosa doveva accettare?
Cioè rinunciare il minimo è all'idolatria. La prima lettera dei Tessalonicesi dice voi cristianesimi, questi sono pagani, quelli di Tessalonica. Questa è una lettera in cui Paolo non cita mai l'Antico Testamento. Sono tutti di origine gentile. Perché vi siete convertiti da la prima lettera, proprio all'inizio, insomma, al Dio vivo e vero, da. Come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero, quindi c'è l'idolatria che è abominata dal giudaismo, questo Paolo è giudeo. Ecco, quindi c'è l'idolatria. E poi sul piano etico morale qui le cose sono complesse, perché citavo prima dei vertici di moralità straordinari, quindi le cose qui non sono così ben classificabili, insomma. Lei prende Epiteto, per me, dicevo prima, è un santo pagano, quindi dipende poi dalle persone con cui si aveva a che fare, ecco. Quindi poi lei diceva come si trovava, questo è molto interessante, che ho detto di studio, il concetto di liminalità. Le comunità cristiane sono liminali. Liminalità è un concetto studiato da un paio di secolo appena scorso, insomma, soprattutto un certo Turner, studiando spiegarsi. Le comunità cristiane stanno, non vorrei dire uscire troppo, ma stanno uscendo dal giudaismo e sono lì sulla soglia, perché non sono più omologabili propriamente come comunità giudaiche. A parentesi, questa è una questione su The Parkland of the Ways, un professore inglese che ha coniato questo dettaglio, che sempre dice tutto, la biforcazione delle strade è avvenuta davvero, la biforcazione della separazione. Però già da lettera ai Romani sono degli elementi per cui le comunità cristiane non sono nelle sinagoghe, quindi sono a sé stanti e sono piuttosto paragonabili alle associazioni volontarie presenti nel mondo greco e romano, non dico quelle professionali ma quelle cultuali. Io l'ho citato prima per capire, l'anno 100 anche questo. Questo è un gruppo di privati che ragionano in una casa, no? Di un certo Dionisio, ecco, con queste regole qui, così, così e così. Quindi sono paragonabili a quelle comunità lì, ma con una differenza, che in quelle comunità lì non c'è lettura di testi e commento di testi. Queste le comunità cristiane, queste sono analoghe alle sinagoghe, impostano almeno parte, buona parte del loro convenire sulla discussione, la lettura e la parlata, insomma, che li associa piuttosto a delle conventicole filosofiche. Ci sono degli studiosi che paragonano le assemblee cristiane a delle scuole filosofiche. La cosa è complessa, sono comunque liminali, perché non posso dire non sono né carne né pesce, è troppo banale, insomma, ma hanno una loro singolarità, una loro originalità. Ma sul piano però della fenomenologia religiosa sono una delle tante associazioni. Uno va all'associazione del Dio Bacco e questo va all'associazione di Gesù Cristo. Non voglio che si facciano delle discretismi, ma è così sul piano dell'apparenza sociologica, è così. Quindi tutto ripeto, perché questo poteva a Corinto, per esempio, le difficoltà che ci sono a Corinto sono interne alla Chiesa, non sono in relazione con l'esterno, non c'è nessuno. Quindi bisogna poi giudicare di volta in volta, di caso per caso, insomma. Poi c'era la persecuzione a Roma nel 64, eccetera.
Io ti vorrei fare un giorno perché chiudiamo, perché vogliamo rispettare i tempi.
Sì, certo.
L'ultima domanda è questa: se tu dovessi sintetizzare la metodologia che San Paolo adotta per inculturare il Vangelo nel contesto ellenistico, in poche battute, che cosa diresti? E tu hai scritto addirittura un volume di Vangelo e inculturazione al 2001.
Ma guardi, citerei prima Corinti 8, 5, 6. Ci sono tanti dei e tanti signori. Cioè Paolo dà per scontato questo dato di fatto. Tra l'altro, tra parentesi, le polemiche argomentate di Paolo sono più contro il giudaismo che contro il paganesimo, contro il giudaismo della legge, il valore giustificante della legge. E qua dice sono pagine. Ma contro il paganesimo, se vediamo, sì, dovrebbe stare in Romani 1, ma come dice, i commentatori sono indicati i pagani e i giudei insieme, quindi da loro dicevo. Comunque c'è molto più argomentazione sul valore ormai non più giustificante della legge, no, che non sull'idolatria, eccetera. Ma lì in prima parte dice, nel mondo ci sono tanti dei e tanti signori, quindi dà per scontato questo fatto religioso. Ma per noi c'è un solo Dio, il Padre, a cui tutte le cose, e un solo Signore, Gesù Cristo, no, attraverso cui sono tutte. Non si va a distruggere i templi pagani, non si va ad ammazzare in pazzia, ma si accetta la situazione così com'è, capito? E in quella situazione lì si testimonia matrice giudaica del monoteismo, ma si sembra che sembra l'unità di Dio, ma contaminando lo stesso monoteismo, perché mentre il giudaismo combina insieme Elohim e Adonai, Dio e Signore sul Dilem, qui c'è un solo Dio e un solo Signore. Qui c'è una distinzione che in realtà si pone in termini innovativi nei confronti del paganesimo, ma anche del giudaismo. Questa è la conclusione cristologica di base.
Grazie.